Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale, regionali e locali. Con 35 voti a favore, 19 contrari e 3 astenuti, l'ARS ha dato il definitivo via libera alla mini finanziaria, un testo nato per accogliere le norme che non avevano trovato posto o erano state bocciate durante l'esame della legge di stabilità, ma che ha finito per assorbire anche disposizioni di natura diversa. Tra queste c'è il recepimento della legge del Rio sui liberi consorzi e città metropolitane che sostituiranno le ex province, il tetto agli stipendi di dipendenti e dirigenti di enti regionali e prepensionamenti del personale degli enti sottoposti a vigilanza della regione, la norma che consente ai testimoni di giustizia assunti dalla Regione di essere assegnati alle altre pubbliche amministrazioni. La Commissione Bilancio, primo firmatario l'onorevole Vinciullo, ha approvato una risoluzione con la quale impegna il Governo della Regione a trasferire le risorse approvate dall'Assemblea regionale siciliana per favorire l'inserimento scolastico di tutte le alunne e di tutti gli alunni diversamente abili. Sono dispiaciuto, afferma il parlamentare siracusano, che per il fatto che la Commissione Bilancio abbia dovuto approvare questa risoluzione, perché ritenevamo fosse un fatto scontato che, una volta inserite le risorse di 1.250.000 euro, queste fossero subito assegnate e trasferite agli enti locali. Purtroppo così non è stato. Di conseguenza, conclude Vinciullo, è stata necessaria questa risoluzione per velocizzare le procedure di assegnazione delle risorse. Riparte il piano giovani della regione per favorire l'occupazione degli under 35, ma degli 800 candidati che 2 anni fa erano pronti a svolgere un tirocinio in azienda pagato a 500 euro al mese per 6 mesi, solo 300 sono stati ritenuti idonei. Gli altri hanno già trovato un lavoro, oppure l'azienda che doveva ospitarli è fallita, o semplicemente non avevano i requisiti richiesti dal bando. E questo l'esito che della verifica dell'assessorato al lavoro sugli 800 candidati al bando per i tirocini del Piano Giovani, iniziativa varata nel 2014 per favorire l'occupazione giovanile. Il bando per i tirocini è l'unica iniziativa sopravvissuta di un piano che inizialmente valeva 100 milioni, somme ben presto tornate a Roma perché non spese dalla Sicilia. A disposizione sono rimasti 22 milioni per i tirocini. Il bando metteva a disposizione contratti di 6 mesi in azienda pagati a 500 euro al mese, con possibilità di assunzione finale grazie a un bonus erogati all'azienda. Mentre continuano le passerelle per la presentazione del PSR in Sicilia, gli agricoltori non hanno visto un solo euro e sui tavoli europei i risultati arrivano per gli altri Stati membri, vedi la Polonia, i cui rappresentanti ottengono misure di compensazione e clausole di salvaguardia per i propri produttori di latte e ortofrutta in crisi causa l'embargo con la Russia. I rappresentanti italiani della maggioranza non sono per niente incisivi, preferiscono pavoneggiarsi sul territorio con promesse che non mantengono. A dichiararlo è l'europarlamentare del Movimento 5 Stelle Ignazio Corrao, che in questi giorni è tornato a incalzare la Commissione europea sullo stato di crisi che investe l'agricoltura del Mezzogiorno d'Italia con una nuova interrogazione. In Sicilia la trasformazione del rosso, le arance a polpa rossiccia destinata alla produzione industriale è stata prorogata di 15 giorni per venire incontro alle richieste dei produttori locali. Fissata per il 30 aprile, la scadenza è stata rinviata perché, complice anche un contesto non favorevole, la campagna agrumi è stata un po' debole. Soprattutto la raccolta delle arance rosse, caratterizzata da frutti di piccole dimensioni destinati per lo più alla produzione industriale di succhi, con un crollo del prezzo sceso a 10 centesimi al chilo. La decisione è stata assunta dall'assessorato regionale all'agricoltura durante un tavolo tecnico che si è tenuto il 28 aprile scorso. Per venire incontro alle richieste dei produttori si è deciso quindi di allungare i tempi di 2 settimane. Non c'è alcuna volontà da parte del governo di dismettere la SEUS, la società partecipata che gestisce il servizio 118, lo ha confermato l'assessore al bilancio Alessandro Baccei in seconda commissione, un incontro in cui il governo ha anche ribadito agli amministratori dell'azienda di esigere il rispetto delle norme sul controllo su cui sono soggette tutte le partecipate della regione. È iniziata la riemersione del peschereccio con a bordo più di 400 cadaveri di migranti naufragato il 18 aprile del 2015 nel canale di Sicilia. Alle 18 il modulo di recupero ha infatti agganciato il relitto a 370 metri di profondità e ha iniziato a sollevarlo dal fondale. L'operazione di recupero, sottolinea una nota della Marina Militare che coordina l'intervento, è iniziato il 9 maggio, quando il modulo, progettato e realizzato dalla ditta Impresub di Vinci and Marine Contractor, ha iniziato la sua discesa verso il fondo del Mediterraneo. Ragusa, i piccioni occupano Palazzo dell'Aquila e la riunione slitta di un'ora. Ce ne parla Giovanna Cannizzaro.
Dopo i grillini anche i piccioni. Inizia con un'ora di ritardo la seduta del Consiglio Comunale a causa dell'occupazione dell'aula da parte di tre pennuti che evidentemente avevano trovato nel fine settimana una degna sistemazione. Cacciati fuori volatili dopo l'intervento dei vigili del fuoco, tra piume, svolazzanti ed imprevisti annessi e connessi, sono quindi entrati i consiglieri riportando il clima politico allo scontro. Tutti contro tutti. Nelle comunicazioni iniziali si è tornato infatti ad analizzare l'esito della seduta della scorsa settimana, caratterizzata dal voto trasversale Movimento 5 Stelle insieme PD per l'approvazione del piano di ripartizione dei proventi della tassa di soggiorno. Un ingiuccio è stato denunciato da una parte delle opposizioni, una pagina di buona politica è stato ribadito dalla rimanente parte. Uno scontro che vede ormai i blocchi contrapposti, uno scontro ribadito sull'impiego delle royalties, tema affrontato attraverso tre proposte differenti, uno della maggioranza, due delle opposizioni. Al primo punto all'ordine del giorno c'era infatti l'iniziativa firmata Sonia Migliore, incentrata sulle linee guida per la redazione del piano di utilizzo delle royalties. Una proposta costruttiva, spiegato la Migliore, per evitare che questi importanti fondi solo nel corso dell'amministrazione Piccitto, pari a 48 milioni di euro, siano spalmate sul bilancio senza che se ne comprenda il modo di impiego. Una necessità per rendere trasparente l'utilizzo di queste risorse secondo i dettami legislativi e secondo un piano di spesa concordato in Consiglio. Iniziativa lodevole, è stato spiegato dal capogruppo 5 Stelle Davide Brugaletta. Condividiamo il principio, ma presenteremo un nostro ordine del giorno sulla materia per impegnare l'amministrazione a specificare nel documento unico di programmazione relativo al bilancio di previsione triennale la destinazione delle royalties in base a specifici interventi, bonifica ambientale, efficientamento energetico a favore della piccola e media impresa, realizzazione di opere pubbliche, manutenzioni, cultura e sviluppo economico. In Consiglio anche una terza proposta sulla materia royalties a firma degli esponenti di Insieme. Sicuramente il consigliere Migliore è animato da buoni spunti, ha aggiunto Maurizio Tumino, ma il suo ordine del giorno presenta meccanismi per certi versi farraginosi. Noi proponiamo di snellire il tutto per non dare alibi all'amministrazione di non fare. L'auspicio che ha determinato la sospensione è quello di uniformare le tre versioni per giungere in maniera condivisa ad un'unica proposta.
Vittoria, Moscato si presenta alla città, oltre 1.500 persone alla convention del candidato a sindaco. Il servizio è di Giovanna Cannizzaro.
Qualche imbecille va dicendo che sono un figlio di papà, non sa che sono orfano di padre da quando avevo 3 anni e che devo tutto alla mia mamma, dice puntando il dito verso una donna molto emozionata. L'ovazione, gli applausi, il frastuono della sala coprono le lacrime che Giovanni Moscato non riesce a trattenere quando parla della mamma nel giorno di tutte le mamme. È un frammento della convention di presentazione delle 4 liste che sostengono Moscato, sicuramente il più emotivo perché permette di conoscere i sentimenti umani del candidato a sindaco che i sondaggi danno tra i favoriti al ballottaggio. Nel salone dei 3 laghetti ci sono stipate come sardine circa 1.500 persone che potrebbero arrivare a oltre 2.000, considerando quelli rimasti fuori e gli altri intrappolati dentro le macchine in quel budello di trazzera che si è costretti a percorrere tra anfratti e sterpaglie per raggiungere il locale scelto da Moscato. Non prevedevo questa marea umana, altrimenti ci saremmo organizzati meglio, dice il candidato. La gente lo acclama, lo vuole sindaco subito al primo turno. Caterina Guerrieri presenta i candidati di 4 liste, Selami, La Cambi, Ria Via Vittoria, Sviluppo Ibleo e Spazio Aperto fra le ovazioni. 24 candidati per lista fanno 96 persone, donne e uomini in cerca di voti per entrare in consiglio e per eleggere Moscato sindaco. Due sole le parole pronunciate in sala, il sostantivo cambiamento ed il verbo al futuro cambierà. A turno salgono tutti sul palco per dire nome, cognome e motivo della scelta, perché è l'ora del cambiamento, perché con Moscato Vittoria cambierà. 4 liste, 3 colori. Azzurra, Selami, La Cambi, verde, Ria Via Vittoria, bianchi, Sviluppo Ibleo e Spazio Aperto. 3 colori, ma non c'è il rosso, il colore simbolo della città, e non certo per dimenticanza. Giovanni Moscato si definisce un sognatore, è un giovane ma mastica politica da quando aveva 14 anni, a scuola, con fare fronte e dopo nelle file di AN. Destra, sinistra, i partiti, dove sono andati a finire? Non rinnego il mio passato, dice Moscato, ma oggi Vittoria ha bisogno di un governo civico, chiamatelo pure di salute pubblica, per il bene dei vittoriesi. Io credo di incarnare questo progetto alla guida delle liste civiche pronte a dare la svolta che la città si attende dal dopoguerra. Il programma è noto a tutti, mancano dettagli circa gli assessori. Rispetto ai nomi c'è qualche cambiamento, da escludere categoricamente Enza Cosentino, ex presidente del quartiere di Scoglitti. Per la frazione Moscato sceglierà un assessore donna. Gli altri che abbiamo dato solo al momento confermati dallo stesso candidato: Andrea La Rosa, leader di Sviluppo Ibleo, l'ingegnere Paolo Nicastro, Gianluca Occhipinti e l'avvocato Daniele Scofani, il penalista arrivato alla popolarità nazionale in quanto difensore di Davide Stival, il papà del piccolo Olores, ucciso alla fine del 2014. In città non si parla d'altro, sono veri questi nomi di assessori? Possibile che l'avvocato Scofani sia stato nominato assessore da Moscato? Un nome di peso che molti avrebbero voluto nelle loro squadre assessoriali. Manca il quinto assessore, conclude Moscato, dopodiché la compagine è fatta tutta in prima battuta. In caso di ballottaggio non andrò con nessuno. È tutto, la linea può tornare a Rosolini.
Grazie a te Giovanna per questo collegamento, ma rimaniamo ancora con le notizie in provincia di Ragusa, dove ha avuto le 3 bandiere blu per quest'anno il riconoscimento internazionale della Foundation for Environmental Education, che premia la qualità delle acque di balneazione, ma anche il turismo sostenibile, l'attenta gestione dei rifiuti e la valorizzazione delle aree naturalistiche. 3 bandiere su 6 in Sicilia che la eleggono regina del mare nell'isola. Riconoscimento per Marina di Ragusa, per Ispica e Pozzallo. I sindaci dei 3 comuni hanno ritirato ieri a Roma il prestigioso riconoscimento. Per Pozzallo è la 14ª volta di fila, per Marina di Ragusa è un rientro dopo che lo scorso anno era stata tagliata, mentre Ispica è ormai da qualche anno con Santa Maria del Focallo che ottiene la bandiera blu. Il movimento Aria Popolare di Ispica denuncia l'ennesimo atto di immobilismo della giunta presieduta dal sindaco Muragli. In una nota stampa il consigliere Quarrella pone l'attenzione sul mancato ripristino della strada provinciale Pozzallo-Pachino nel tratto Santa Maria del Focallo-Marina Marza. Voglio permettere, dichiara Quarrella, che fin dall'estate del 2015 la strada in questione si trova parzialmente inutilizzabile a causa delle forti mareggiate che hanno provocato un restringimento della carreggiata, specificatamente tra il viale Kennedy e il tratto interessato dai lavori di ripascimento morbido avviati dalla precedente amministrazione e ad oggi siamo oggi in prossimità della seconda stagione balneare sotto la guida della giunta Muragli e lo stato di pericolosità del tratto segnalato continua a far bella mostra di sé senza che il sindaco sia intervenuto affinché l'organo competente si faccia carico di ripristinare il perfetto funzionamento dell'importante arteria viaria. Chiediamo con forza, conclude Quarrella, che il sindaco Muraglie ponga fine alla sua inadempienza, metta da parte le sue titubanze e si attivi immediatamente per fare in modo che la nuova stagione estiva trovi la strada litoranea all'altezza della sesta bandiera blu conseguita dalle nostre spiagge. I carabinieri della stazione di Ispica hanno dato esecuzione ad una ordinanza di misura cautelare nei confronti di Salvatore Carbone, siracusano, classe 1956, pregiudicato, poiché è ritenuto responsabile del reato di furto aggravato. Il citato provvedimento cautelare è stato emesso dal GIP del Tribunale di Ragusa, dottor Giovanni Giampiccolo, su richiesta del pubblico ministero titolare dell'indagine, dottoressa Valentina Botti, sulla base degli indizi di colpevolezza raccolti dai carabinieri nel corso dell'attività investigativa. I militari dell'arma hanno avviato le indagini a seguito della denuncia presentata da una donna che, mentre si trovava a fare la spesa al supermercato, all'atto di pagare si accorgeva che qualcuno gli aveva sottratto dalla borsa il proprio portafogli contenente soldi in contanti e bancomat. Quest'ultimo subito dopo utilizzato dal presunto ladro per fare diversi prelievi di circa 2.000 euro. Nei giorni successivi si sono verificati altri casi simili con lo stesso modus operandi, dunque le indagini dei carabinieri hanno permesso di ricondurre gli episodi ad un unico autore. Infatti dalla visione delle immagini della videosorveglianza dei vari supermercati e degli istituti bancari dove erano stati effettuati i prelievi di denaro, i militari dell'arma hanno individuato il Carbone quale responsabile. Il ladro individuava le proprie vittime all'interno dei supermercati, solitamente donne o anziani, e approfittando del momento in cui erano intenti a sistemare la spesa delle buste, si avvicinava alle loro spalle e con una mossa fulminea gli sottraeva il portafogli dalle borse o dai giubbotti. Successivamente si recava presso i vari istituti bancari ed effettuava prelievi di ingenti somme di denaro con i bancomat sottratti. Dunque il Carbone dovrà rispondere del reato di furto con l'aggravante di aver agito con destrezza e di aver commesso i fatti mentre era sottoposto al regime alternativo della detenzione domiciliare con la recidiva reiterata, specifica ed infranquinquennale. A conclusione dell'attività d'indagine, i carabinieri hanno notificato il provvedimento cautelare nei confronti del Carbone, che era già ristretto presso il carcere di Siracusa per altri procedimenti penali. Il presidente provinciale dell'Unione Cieca Italiani e Ipovedenti di Siracusa, il rosolinese Carmelo Di Martino, comunica che sabato 14 maggio, presso la sede provinciale di via Grotta Santa 99, dalle ore 9 alle ore 12, si terrà un workshop dedicato alle tecniche di produzione di materiale didattico in braille e a rilievo, destinato agli insegnanti, agli educatori e agli operatori coinvolti nei progetti di integrazione di allievi non vedenti e ipovedenti. Il workshop è organizzato dall'IRIFOR, Istituto Ricerca, Formazione e Riabilitazione di Siracusa, emanazione dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, ente convenzionato, accreditato e riconosciuto dal MIUR, quale soggetto di riferimento per la formazione del personale della scuola sulle tematiche tiflo-pedagogiche e tiflo-didattiche. Nel corso del workshop condotto da Giuseppe Di Grande, programmatore non vedente e membro del CDA dell'IRIFOR di Siracusa, si parlerà di come fare braille con le nuove tecnologie informatiche. Arrestata dai carabinieri di Noto una donna di 25 anni, colta in flagranza del reato di furto aggravato, insieme ad altri due complici non ancora identificati, si era introdotta con la propria moto ape in un limoneto in contrada Cariulo. All'arrivo dei militari dell'arma aveva già raccolto oltre 150 kg di limoni, ha provato a fuggire e poi a negare ogni responsabilità, ma alla fine si è dovuta arrendere. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro perché sprovvisto di copertura assicurativa. Per lei sono stati disposti gli arresti domiciliari in attesa della celebrazione del rito direttissimo presso il Tribunale di Siracusa. 6 persone sono state denunciate dai carabinieri di Pechino per furto di energia elettrica. Si tratta di FC 36 anni, SS di 48 anni, DA di 35 anni, CA di 23 anni, DC di 34 anni, FS di 24, CC di 23 anni. Dopo i rilievi effettuati dai militari dell'Arma con i tecnici dell'Enel, gli indagati si sarebbero allacciati abusivamente alla rete elettrica pubblica. Rosolini, il sindaco Corrado Calvo e il responsabile del settore pubblica istruzione, dottor Salvatore Covato, comunicano che è stata pubblicata da parte dell'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia la circolare numero 15 del 4 maggio 2016, con la quale vengono prorogati i termini della data di presentazione delle istanze di partecipazione per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo anno scolastico 2015-2016 per le famiglie con basso reddito, ai sensi dell'articolo 27 della legge 448 del 1998. Rimaniamo ancora a Rosolini, sono 3 le conferenze programmate nell'ambito del concorso letterario Scriptamamente, indetto dalla locale Associazione Culture Dintorni e patrocinato dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Rosolini. Il primo appuntamento è previsto per sabato 14 maggio alle ore 18.30 presso il Cineteatro Santa Caterina, con tema la dieta mediterranea contro false diete, relatore il dottor Giorgio Calabrese, mentre il secondo appuntamento è previsto per sabato 21 maggio sul tema soddisfazione dei bisogni e benessere personale, con relatore il professor Pietro Petriglieri. Rosolini, pittori all'aria aperta, riscoprendo la relazione con la città, è il tema dell'estemporanea d'arte in programma domenica 22 maggio prossimo, promossa da Politico Culturale Piazza Civica, nell'ambito degli eventi inseriti nel più ampio programma programmati della primavera in Piazza Civica. Il progetto, spiegano gli organizzatori in una nota, consiste in un evento artistico, comunicativo e culturale orientato in cui la bellezza del centro storico dovrà essere interpretata, rappresentata ed esaltata attraverso l'arte e la creatività dei partecipanti. L'estemporanea ha lo scopo di stimolare sempre più l'interesse per la riscoperta, tutela e salvaguardia del centro storico e di coinvolgere pittori di mestiere o dilettanti che vogliono interpretare o ritrarre dal vivo gli angoli più caratteristici del territorio rosolinese. A conclusione della giornata, i lavori realizzati saranno utilizzati per allestire una mostra estemporanea nei locali di Piazza Faustino Maltese lungo il Corso Savoia, dove è prevista anche una serata musicale nel corso della quale verranno premiati le 3 opere più interessanti, con il primo premio di 500 euro, secondo premio 200 euro, terzo premio 100 euro. Bene, siamo arrivati alla fine anche di questo appuntamento di Ramme Notizie. Un grazie a tutti voi per l'ascolto e appuntamento alle prossime edizioni.